Fabio Ravezzani. Ciao direttore.
Ciao a tutti, scusate, non sono vestito da trasmissione, sono a caso, è giorno libero.
È giusto così. Fabio, allora io sto sentendo, come tutti noi, no? Tanti colleghi, anche qualche firma, diciamo così, semi prestigioso, prestigiosa, ma veramente è così scontato il derby d'Italia di domenica? Mi spiego, qualcuno addirittura dice l'Inter non credo che abbia problemi con la Juventus. Ma capisco che la Juventus non giochi bene, non abbia una fisionomia, viene da tre risultati, comunque da tre vittorie consecutive, mai successo, seppur con modalità, diciamo così, discutibili dal punto di vista del gioco. Però ho l'impressione che forse si esageri nel dare l'Inter troppo favorito, sbaglio?
No, hai perfettamente ragione, anche perché l'Inter è una squadra incostante, è una squadra capace di massacrare la Lazio e poi di faticare enormemente anche giocando in casa. La Juventus è una squadra eccellente, perché questo è per il campionato italiano, una delle migliori. Non c'è nulla di scontato quando l'Inter va a giocare. Adesso non voglio ridimensionare la Juventus, che appunto è una grande squadra comunque. Ma quando l'Inter va a giocare a Empoli, se vince a Empoli, vengono fuori da Empoli tutti contenti e analogamente figurati giocando contro la Juve. È una partita, secondo me, che c'è un risultato più probabile così in partenza è il pareggio, quindi sono assolutamente d'accordo con te da questo punto di vista.
Juventus invece, insomma, l'abbiamo detto, tre vittorie consecutive non era mai accaduto in questa stagione, anche se restano delle criticità importanti. Ti chiedo questo, direttore, ma secondo te qual è il problema principale di questa squadra? Perché vedendo, dice, non ha un'identità, cambia troppo, cioè o la colpa, la responsabilità, perché comunque alla fine il condottiero è sempre Motta. Capisco che le responsabilità in qualsiasi contesto, tu sei direttore, no? Quindi sei il primo responsabile, poi però anche i redattori sono responsabili. Però qual è la principale, secondo te, la cosa che deve cambiare Motta affinché questa Juventus decolli?
Secondo me deve trovare un 11 chiaro, deve dare fiducia ad alcuni giocatori. Io non ho mai visto una squadra che cambia in continuazione ruoli e interpreti che ha successo, mai nella mia vita. Poi ci può anche essere una prima volta. Ma se io ti faccio questa considerazione, la Juventus nell'ultima partita che ha disputato, nell'ultima vittoria, si è permessa di mettere in campo nel secondo tempo con Seisao, Thuram e Vlahovic. Cioè questa è una squadra, noi per tanti anni abbiamo detto, anche quest'anno, l'Inter c'è una seconda squadra fortissima. La seconda squadra fortissima c'era più la Juve dell'Inter e del Milan e del Napoli e della Lazio. Perché quando tu ti puoi permettere di tenere fuori Thuram con Seisao e Vlahovic, vuol dire che hai delle alternative strepitose. E allora dovremmo anche finirla col dire che la Juventus è però una squadra in divenire, c'è bisogno che Motta deve avere tempo. No, siamo arrivati a metà febbraio, Motta non ha più tempo, Motta ha un'eccellente alternativa a centrocampo in attacco. Veramente il problema è la difesa, perché anche questo Kelly che è arrivato, insomma, lì sì che c'è un problemino. Ma tu non puoi dire no, la Juventus vale poco. La Juventus vale moltissimo per l'organico che ha.
E allora mi viene da farti un'ulteriore domanda, quindi deve essere l'allenatore bravo a farla, perché tu dici giustamente quei tre nomi hai fatto in panchina, ma non è detto che sia giusto tenerli in panchina, o no?
Sì, senza dubbio, però tu, ecco, se non tieni in panchina loro, hai comunque in panchina Nico Gonzalez, hai in panchina Colomuani, hai in panchina Bangula o Yıldız. È impressionante. La Juventus va fuori anche Koopmeiners, dimenticavo. Allora, come possiamo noi dire che una squadra che ha in centrocampo e in attacco due delle alternative tali per cui potrebbe comodamente essere almeno in zona Europa League con entrambe le squadre, non riesce a trovare poi le giuste alchimie per fare una rimonta in campionato e arrivare almeno quarta? Lì è l'allenatore che lo deve fare, non ci sono dubbi, e ha tutti i mezzi per farlo.
Ma lui, a tuo avviso, veramente è troppo integralista, come viene insomma definito da tanti?
Io ho paura degli allenatori che vanno nelle grandi squadre e decidono che deve esserci l'anarchia. Cioè, La grande squadra, per sua stessa definizione, è composta da grandi giocatori che sono un po' come i Puleo di puro sangue, sono giocatori molto bravi che hanno bisogno però di avere un certo contesto, una certa fiducia, una certa capacità di sbagliare, una certa capacità magari anche di allenarsi male. Perché Maradona, se si allenava male, chi se ne frega, giocava Maradona o Platini, visto che siamo in casa Juve, e ti fa la differenza Platini, non è che dici, no, tu Platini non ti sei allenato bene questa volta, allora stai fuori. Ecco, non può essere questo, lo fai nella squadra medio-piccola questo ragionamento, dove hai tanti giocatori più o meno uguali, non hai il fuoriclasse, ma i fuoriclasse devono essere trattati da fuoriclasse con i privilegi dei fuoriclasse.
Hai nominato diversi calciatori, il focus su due in particolare, ha detto appunto Coop Mendes, che insomma la notizia è stata quella, Coop Mendes in panchina, malgrado Motta più di una volta abbia detto è speciale, è particolare, anche se non forniva delle prestazioni all'altezza. Adesso si pone un problema, contro l'Inter lo confermerà in panchina oppure lo farà rigiocare titolare? E in generale, Fabio, qualcuno già lo ha bollato come flop, ma non è possibile.
Flop minus, sì. Ma a oggi è un flop, no? Questo dobbiamo dire, no? Vedendo, io credo che sia un giocatore che ha dei problemi enormi, cioè lo vedi anche proprio nel modo di correre, nella presenza in campo, cioè uno che ha qualcosa che non va. Non può essere questo con minus. Detto questo, il tentativo di farlo, di rigenerarlo facendolo giocare a dispetto delle prestazioni è fallito, no? Perché lui ha continuato a metterlo in campo contro tutto e contro tutti, e il giocatore è andato sempre peggio, o comunque sempre uguale. Quindi mi sembra giusto provare adesso la ricetta diversa. Lo lasci fuori due o tre partite e vedi se si ricostruisce.
Quindi può darsi, cioè, la penso come te, sai, che sul fatto che possa essere salutare la panchina in questo caso, no?
E io credo che lui paghi anche quest'estate così difficile, stressante, psicologicamente, a livello nervoso, la rottura violenta con l'Atalanta, un'attesa esagerata da parte di tutti noi.
La cifra che ha sborsato la Juventus.
Forse questo, sai, ci sono dei meccanismi mentali, psichici, nervosi dentro i calciatori che noi non possiamo immaginare, e forse lui ne è stato un po' vittima.
Sì, non c'è dubbio. Diceva Lippi oggi, l'avrà sicuramente ascoltato, comunque letto, dice Motta è bravo, eccetera, 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 serve pazienza, ma nella Juventus sarebbe un lusso. Quindi come si trova a metà strada tra la pazienza perché è un nuovo progetto e l'esigenza però di vincere perché sei alla Juventus? Come fanno ad andare d'accordo queste due cose?
Ma Lippi ha detto una verità, un grande club non dà tempo a nessuno. La Juventus, il Milan, l'Inter, basta vedere cosa è successo a Inzaghi per aver perso una partita. Hai visto che sulla Gazzetta dello Sport, che non è molto amata dai tifosi juventini, hanno subito detto Inzaghi o vince o lo cacciano. E quando tu entri nel meccanismo della grande squadra, hai grandi attese, hai grandi mezzi, hai grandi tifosi, ma hai anche tifosi in un ambiente che è impaziente. A Motta che cosa si chiede? Non di vincere lo scudetto, però si pretende che la Juventus di febbraio-marzo sia molto meglio della Juventus di agosto-settembre. Per il momento non si è visto, sono arrivate finalmente le tre vittorie consecutive, ma non brillanti. Vediamo cosa succede domenica sera, questo sarà interessante secondo me.
Sarà un test molto molto importante. Poi, tra le altre cose, visto che hai citato giustamente Vlahovic, che è diventato ovviamente un caso, sappiamo del discorso contratto, probabilmente a giugno andrà via, però è pure vero, Fabio, che è un giocatore della Juventus, è anche un bene patrimoniale, se vogliamo, escluderlo così, non so come la pensi tu questa gestione, se secondo te è troppo traumatica, è giusto così, dovrebbe farlo giocare di più, come la vedi? Perché insomma da titolare inamovibile, anche perché non c'erano alternative, ha escluso, ultimo nelle gerarchie, insomma forse c'è una via di mezzo, no?
Sì, c'è sicuramente. Io ho detto in tempi non sospetti che consideravo Vlahovic, infatti molti juventini la pigliavano con me, no? Quindi dicevo, secondo me Vlahovic è un buon attaccante, ma non è il fenomeno che voi pensate.
Me lo ricordo, l'ha detto anche qui.
Ecco, dico, non è che Vlahovic gioca male perché quel maledetto di Allegri, questo gioca male anche quando gioca nella serie, male. Fa dei bei gol, fa i gol che non ti aspetti, poi sbaglia quelli che invece deve fare. È evidente che Thiago Motta non lo vedeva. lo sopportava a stento, anche perché Milik era sempre infortunato, ha dovuto andare avanti e secondo me si è talmente nauseato, tra virgolette, di Vlahovic in attacco che appena ha potuto l'ha fatto fuori. Però sono d'accordo con te, pur avendo battezzato giustamente come titolare Colomoni, questo è abbastanza bizzarro perché in una squadra in cui lui di titolare ne ha pochissimi, ne ha messo uno in un ruolo dove comunque è un'alternativa di qualità, perché Vlahovic resta un ottimo attaccante, ecco, escluderlo, a volte anche umiliandolo un po' come ha fatto ultimamente, non aiuta nessuno, a meno che ci sia una volontà proprio della società, del club, di dire portiamolo all'esasperazione costringendolo a chiedere la cessione e quindi venendo incontro alla nostra possibilità di recuperare qualche soldo. Ma se non è questa la ragione, ecco, la gestione mi sembra sbagliata.
L'ultima, Fabio, la scorsa volta come ultima domanda ti chiesi del discorso legato alle curve di Inter e Milan e tu rispondesti come sempre molto, in modo molto deciso: mi aspetto qualcosa di importante da parte della giustizia sportiva. Stiamo ancora aspettando. Poi nel frattempo è venuta fuori questa puntata di Report, molti l'hanno contestata. Che idea ti sei fatto del discorso invece, diciamo, economico-finanziario dell'Inter di Zango, ovviamente, e quindi quel periodo lì, anche in relazione a quello che è stato detto a Report?
Allora, tecnicamente parlando, l'Inter non ha violato nessuna legge, neanche di, perché c'era la possibilità di spalmare in 5 anni il cosiddetto spalmadebiti per il Covid. Questo non lo dico solo io, lo dice anche il professor Bava, che è grande tifoso juventino, docente di economia e commercio all'Università di Torino, quindi diciamo non c'è dubbio che se lui salva l'Inter lo fa quasi controvoglia, ma questo è un dato di fatto. Io non credo, lì Report ha preso una cantonata, si è dimenticato di dire questa cosa e quindi ha considerato una violazione ciò che violazione non era. Diverso è il discorso sulla giustizia sportiva, cioè è uno scandalo che oggi noi stiamo ancora aspettando di sapere che cosa succederà con la vicenda curve per l'Inter in particolar modo e parzialmente per il Milan, e che ancora non ci sia una sola risposta sulla plusvalenza di Osimhen col Napoli. Cioè questo, il non rispondere, secondo me, è più colpevole che rispondere negativamente. Io ho molti più sospetti di una giustizia che non prende una decisione rispetto a una giustizia che magari assolve o condanna. Questo è intollerabile. Ed è intollerabile anche l'atteggiamento dell'informazione che su questo fa quadrato, non mette chi ne è in condizioni di dire per quali motivi lui non prende nessuna decisione su scandali e indizi che sono evidentissimi, a volte ci sono addirittura delle prove, e quando tu non prendi mai una decisione perché vuoi far dimenticare tutto. Questa è la cosa più grave, l'abbiamo già visto con Calciopoli.
Quindi diciamo anche tu sei d'accordo sul fatto che c'è la disparità di trattamento anche dal punto, non solo della giustizia, lo stai dicendo, ma anche della stampa tra, per esempio, Juventus e in questo caso Inter, no?
Sì, sì, non c'è dubbio. Non c'è dubbio, Juventus, Inter, Napoli, Milan, questo è un discorso che io ho affrontato più volte. Non c'è dubbio che per l'informazione il tiro alla Juventus, che viene considerata in ogni caso la società che ha sempre colpa, che è sempre quella che ha violato le regole rispetto a tutte le altre, è un fatto di costume, di degenerazione culturale, dell'incapacità di tutti di valutare i fatti per quello che sono e non per le prevenzioni che si hanno contro, in questo caso, un club come la Juventus.
L'ultimissima veramente, Fabio, perché ti seguo ovviamente anche su X, ma veramente il campo era in ottime condizioni o in condizioni accettabili nel 2000 quando Collina fece riprendere quel Perugia Juventus?
Ma questa è una vergogna, cioè, ma questo lo sappiamo tutti. Allora, noi dobbiamo dire che essere... allora, ti racconto questa storia. Una volta parlavo con Marcello Lippi, che tu hai citato prima, con cui io ho passato tante ore, tante serate, tante cene, e mi raccontò, disse, sai, io ero all'Inter quando hanno perso lo Scudetto a Perugia. Ho telefonato a Moggio Giraudo, no? Che erano in auto assieme, e non sapevo neanche cosa dirgli, no? Comunque erano amici, comunque... e dice, loro erano lì, erano incazzati, però hanno detto, vabbè, vinciamo l'anno prossimo. Allora, voglio dire questo, il grande club è quello che non si attacca alla pioggia al campo pesante, no? Cioè, la Juventus è qualcosa di più di un piagnisteo per questa cosa. Quindi, secondo me, il tifoso juventino lo archivia incazzato, ma insomma è inutile stare lì a dire. Però non dimentica che quella è stata una partita giocata perché qualcuno di più importante voleva che si giocasse. Sì. e che è stata un'ingiustizia. Poi, ripeto, la Juve doveva vincerlo pure in campo così. Sì, tu mi dirai, ma la squadra che si difende è più avvantaggiata. La devi vincere, sei la Juve, sei andato a giocare a Perugia. Sappiamo, per esempio, che Gaucci aveva dato a tutti, prima della partita, dei biglietti aerei per una trasferta in Cina di 2 settimane nel caso avessero perso la partita. Quindi Gaucci era, come dire, fomentato a sua volta e spinto da qualche altro interesse che aveva ogni volontà che non vincesse lo scudetto quel campionato lì. Collina sicuramente nel decidere di far giocare una gara che era quasi impossibile a far giocare ha risposto anche a qualche desiderata di qualcuno più importante di lui. Ma bastava battere il Perugia e non saremmo qui a discutere.
Ma non c'è dubbio. Grazie mille direttore, buona serata e buon lavoro. Grazie.
Grazie mille.
Grazie a Fabio Ravezzani.